www.redigio.it e la storia continua. Diavoli, eremiti e selvaggi. L'eremitaggio è una pratica attestata nella storia già all'origine del cristianesimo, quando alcuni fedeli si ritiravano in luoghi isolati per dedicarsi alla preghiera e alla contemplazione. Se ci riferiamo alle poche fonti storiche note, apprendiamo che prima a dedicarsi a questa attività fu San Paolo di Tebe, morto nel 250. Sulla sua scia va posto Sant'Antonio, che continuò questa forma di devozione coinvolgendo un folto numero di discepoli, con i quali si ritirò nel deserto dell'Alto Egitto. Questo può essere indicato come il luogo d'origine da alcuni molti eremiti e si diressero in varie località dell'Oriente, soprattutto in Palestina e in Cappadocia. Tra i principali ricordiamo San Gregorio di Nazianzio e San Basilio, che sono del IV secolo. Questi eremiti o anacoreti sono anche noti come padri del deserto e la loro esistenza era dominata da una vita basata sulle rinunce e sull'assenza di qualunque piacere terreno. La vita eremitica si diffuse in Occidente grazie a Sant'Anastasio e a San Girolamo. E dal IV secolo troviamo eremiti in Africa e in Europa, soprattutto nella Gallia, nella Bretagna e nell'Irlanda. Molti dei luoghi di eremitaggio sono in seguito stati trasformati in importanti sedi di culto, con santuari e centri devozionali di rilevante importanza per la cristianità. E il tipo di rapporto che questi personaggi avevano con la natura e soprattutto il loro aspetto, ha fatto sì che intorno alla loro attività andassero via via formandosi miti e leggende, che hanno in gran parte fortemente alterato l'effettiva caratura storica e spirituale degli eremiti. La folta peluria, abbinata ad abiti minimi, spesso realizzati con prodotti vegetali, e il bastone, sono elementi ricorrenti nelle raffigurazioni dell'eremita, così come sono frequenti in quelle dell'uomo selvaggio. L'esuberanza di pelo è spesso servita per sottolineare l'aspetto selvatico di un uomo e l'animalità. L'abbondanza di pelo è soprattutto un indice che pone in evidenza, senza necessitare direttamente di altri indicatori, lo status altro che contrassegna il soggetto peloso. Come Nabucodonosor, Echindu, San Giovanni Battista, Maria l'Egiziaca o semplicemente Jean Pelou delle leggende francesi, l'uomo selvaggio coperto di peli perché ciò indica il suo status esterno alla civiltà, soprattutto dalle regole e forse ormai in armonia con il mondo della natura che risponde a un richiamo del sacro non allineato con quello pragmatico e regolamentato degli uomini della cultura. Il tema della pelle come mezzo che consentirebbe di cambiare il proprio status è rinvenibile ad esempio nei rituali dei gruppi di guerrieri, in cui rivestire la pelle di un animale consentiva magicamente di acquisirne le caratteristiche di quell'animale. E adesso spostiamoci in Val d'Aosta, per incontrare ancora un selvaggio demone. A prima vista pensò che fosse un orso, alla seconda l'uomo selvatico, ma alla terza lo riconobbe per un vero demonio, al cui orrendo aspetto ebbe così tanta paura che restò come morto. Essendogli ben vicino con il lume, egli vide che aveva corna e coda come di bue, piedi e mani come l'orso, il volto simile a una scimmia, con i denti aguzzi e tutto il resto del corpo nudo con la pelle simile al serpente. Così, all'inizio del XVII secolo, l'esorcista Annibale Serra descriveva il diavolo che tormentava uomini e ambiente a Issime in Val d'Aosta. Il Serra prima riconobbe il diavolo in un orso e in seguito nell'uomo selvaggio. E dopo questa constatazione capì di trovarsi a cospetto del demonio, che descrisse con toni destinati a rimandare al connubio animale e mostro, orso, scimmia e serpente, animali che con il loro patrimonio simbolico possono amalgamarsi in creature con peculiarità tali da risultare affini al mostro. La vicenda qui indicata si svolse tra il 1600 e il 1601 a Issime ed ebbe come protagonista il diavolo Astarote e il sacerdote Annibale Serra. Il religioso fu incaricato di occuparsi degli anormali fenomeni che caratterizzavano il luogo, temporali improvvisi e terremoti, e indicati dagli autoctoni come effetti prodotti dal diavolo. L'esorcista svolse un'indagine tra gli abitanti di Issime per rendersi conto della gravità dei fatti. Decide quindi di stabilirsi in una delle case abbandonate dagli abitanti dopo le prime scosse di terremoto. E munitosi di croce, cero, pasquale e stola, entrò nella caverna in cui pareva si fosse rintanato il diavolo e lo incontrò. L'aspetto era orrendo, di fatto in linea con l'impostazione iconografica più caratteristica. Ebbe quindi inizio un dibattito tra esorcista e diavolo e quest'ultimo specificò le motivazioni che l'avevano condotto a Issime. La creatura diabolica affermò di essere stato inviato da Dio che in questo modo intendeva punire la gente del posto. Un errore teologico notevole, che però viene passato sotto silenzio, forse per non alterare, nella coscienza folclorica, l'idea che il male fosse inviato dal cielo come punizione. Il sacerdote pronunciò un esorcismo, quindi, rientrato in casa, decise di scrivere un'ingiunzione al diavolo affinché si presentasse entro 3 giorni alla cappella di Sangrato per essere giudicato. E dopo varie vicende e molteplici avvenimenti, contesi tra la mitologia e la geografia, il Serra fu in grado di allontanare i demoni da Issime e riportare la pace. www.redigio.it e la storia continua.